credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo partire parlando di musica, parlando in particolare di una scuola di musica le cui iscrizioni si sono aperte da pochissimo. La scuola si chiama Eufonia ed è ospitata presso la parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria in via Poggio Moiano 12 qui a Roma. E ne parliamo con uno dei direttori appunto della scuola, Claudio Cavallaro, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie a voi dell'invito, grazie.
Dunque, questo è il secondo anno di questa scuola di musica, che era cominciata l'anno scorso un po' come un esperimento, ma straordinariamente riuscito.
Straordinariamente riuscito, perché noi quando abbiamo iniziato lo scorso anno non sapevamo a quanti iscritti saremmo arrivati e dicevamo insieme ad Andrea Tagliaferri, che è l'altro direttore insieme a me della scuola, dicevamo beh, a 20 ci accontentiamo, siamo felici, e invece abbiamo superato la soglia dei 70 iscritti inaspettatamente, e questo ci ha reso felici sia perché ovviamente c'era tutto il nostro lavoro che poi ha dato frutto, sia perché, e questo forse il titolo della vostra trasmissione è veramente calzante, allargare gli orizzonti, sia perché vedere che in una parrocchia, oltre alle attività di culto ovviamente, di catechesi eccetera eccetera, si facciano attività culturali come quella che può essere una scuola di musica, a me, sia da direttore della scuola sia da parrocchiano, mi ha veramente allargato il cuore. Sono stato molto felice di vedere tante persone che probabilmente ad una parrocchia non si sarebbero neanche accostati, chi lo sa, e invece la musica è riuscita a fare anche
certo.
Questo
d'altronde la parrocchia appunto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria è proprio un luogo d'accoglienza per diverse forme, appunto, come
dicevamo, è vero, per il teatro, per la musica, sì, ha una storia di accoglienza per la cultura molto molto lunga, con il precedente parroco Don Sandro Amatori devo dire anche con l'attuale parroco Don Stefano Matricciani, che quando 5 anni fa si è insediato, la prima cosa che mi ha chiesto, sapendo che ero un musicista eccetera eccetera, era avviare una stagione concertistica al teatro della parrocchia, e ormai siamo alla quinta edizione di Giovani in Concerto, che si ripeterà nella prossima primavera, che è una edizione, appunto, una rassegna di giovani musicisti, giovani professionisti della musica, e poi mi ha chiesto anche di provare ad avviare una piccola scuola di musica, perciò devo dire che c'è molta della volontà del parroco in questa nostra attività.
Poi parleremo con lui, infatti, fra poco, lo avremo nostro ospite al telefono. Parliamo un po' dei corsi, appunto, della scuola. Dicevamo, voi siete due direttori, ma i corsi sono veramente tanti e diverse discipline.
I corsi sono tanti, sono molte le discipline, a parte degli strumenti, a parte i buzuki e gli strumenti esotici, insomma, veramente dagli archi al pianoforte, alla chitarra, agli strumenti a fiato. Abbiamo veramente ogni tipo di insegnamento musicale. Quest'anno abbiamo inserito con grande gioia anche la storia della musica e la musica d'insieme, perché noi crediamo, io credo che una volta ricevute le basi per poter suonare uno strumento, sia poi bello suonarlo insieme ad altre persone, perché la musica deve creare società in qualche modo. E perciò abbiamo aperto anche il corso di musica d'insieme e di storia della musica.
Parliamo un po' di questo, in particolare del corso di storia della musica, perché molti probabilmente pensano, iscrivendosi appunto ad un corso di musica, soltanto di dover imparare appunto l'uso del pentagramma, certo, o di, la tecnica appunto di uno strumento. Invece è molto importante, tu mi dicevi che è una cosa...
Certo, beh, no, la storia della musica è ovviamente una materia ritenuta complementare, ma che per noi ha una grande importanza, e verrà insegnata da un nostro amico Daniele Veroli, il maestro Daniele Veroli, clarinettista come me, compagno di conservatorio, ma veramente una persona eccezionale e molto preparato. E la storia della musica ha un ruolo importantissimo, probabilmente non per i più piccoli, ai quali poi la storia della musica in qualche modo verrà impartita alle scuole medie con l'educazione musicale, ma a volte gli adulti, perché la scuola è anche per adulti, ricordiamolo, non è soltanto per bambini, gli adulti si accostano allo studio di uno strumento magari non conoscendone la letteratura, o conoscendone soltanto una parte. Invece scoprire che dei compositori nell'arco della storia hanno scritto per quello strumento, anche per altri strumenti, eccetera eccetera, è sempre una cosa molto molto interessante, che completa secondo noi il percorso di formazione. E
uno dei corsi appunto previsti, abbiamo accennato proprio ai più piccoli, c'è un corso veramente propedeutico per bambini di esatto, età prescolare addirittura.
Esatto, esatto, perché appunto per poi avvicinare il bambino, per in qualche modo per educarlo alla musica fin dalla nascita, ci sono questi corsi con il metodo ORF e con altri metodi propedeutici tenuti da due eccellenti maestri, che appunto avvicinano il bambino alla musica sin da quando è in fasce. Infatti noi abbiamo scritto dagli 0 ai 5, anni, proprio l'età preelementare, perché poi si presume che dalla prima elementare in poi, ovviamente gradatamente, si possa incominciare ad apprendere uno strumento, si possa iniziare ad apprendere la teoria, però c'è molto lavoro da fare anche prima. E lo scorso anno abbiamo avuto una piccola classe di propedeutica tenuta dal maestro Stefano Manganelli, che aveva appena 3 allievi, però devo essere sincero che quei bambini si divertivano molto, perché sostanzialmente la propedeutica è far giocare il bambino con la musica,
certo, abituarlo al piacere,
esatto,
della musica,
è tutto ciò che il bambino recepisce come piacere, poi probabilmente sarà nella sua vita un tassello importante. E noi speriamo che questi bambini che abbiamo avuto lo scorso anno poi della musica continuino insomma ad amare
certo,
la musica.
Certo. E abbiamo parlato appunto dei corsi, dei vari strumenti, sì, che appunto vanno dal pianoforte alla chitarra classica ed elettrica, al violino, viola, violoncello, contrabbasso, al flauto dolce traverso, clarinetto,
sì,
tu appunto ne parlavi, sassofono, tromba, organo, come non poteva mancare,
esatto,
appunto che fosse in una chiesa. Ma volevo parlare anche del corso di canto,
sì,
canto lirico e moderno.
Canto lirico e moderno, beh, ultimamente c'è stato un boom del canto, soprattutto tra i giovani. Ci sono state delle trasmissioni televisive in cui, insomma, che a me non piacciono tanto, in cui i bambini si esibivano cantando come i grandi cantanti pop, che però insomma ha contribuito a far riesplodere questa passione per il canto, che negli scorsi anni, devo dire la verità, si era un po' sopita. I bambini si avvicinavano alla musica soprattutto per suonare la chitarra o il pianoforte, che sono sempre gli strumenti più gettonati. E invece no, c'è stato, ripeto, questo exploit, e abbiamo due ottime insegnanti, Laura Orlandi e Gloria Petrini, cantanti liriche ma con delle ottime conoscenze anche del canto leggero, del canto della musica pop, rock o jazz, e insomma devo dire che lo scorso anno abbiamo avuto molti 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 iscritti sia tra gli adulti che tra i bambini. Gli adulti prediligevano il canto lirico, e devo dire che alla fine dell'anno ho sentito delle belle voci ben impostate, e i bambini invece hanno fatto dei bei saggi lo scorso giugno cantando delle canzoni di musica leggera, ma insomma emozionandoci molto. Io poi sono, tra l'altro, anche oltre che l'insegnante di clarinetto, l'insegnante di coro,
sì,
perché ho esperienze anche in questo senso.
Ritorniamo al discorso, anche questa è musica d'insieme,
è poi, musica, no? D'insieme anche quella, il certo, coro, e poi è sempre una grande emozione alla fine dell'anno, dopo tutta la fatica che si è fatta, perché con i bambini si fa grande fatica, ovviamente lo si fa con gioia, ma la fatica è grande. Beh, riuscire a creare un insieme, un gruppo che possa creare un'armonia o delle melodie, beh, è una grande soddisfazione veramente.
Quindi c'è stato poi una giornata di saggi, o
una giornata di saggi, una giornata di saggi estenuante, perché il prossimo anno faremo più giornate, però c'è stata una giornata di saggi lo scorso 18 giugno, se non sbaglio, appunto con i nostri iscritti più giovani, ci sono state oltre 50 esibizioni, insomma è stata una cosa molto, molto bella. E che, ecco, la cosa bella anche in quell'occasione, il quartiere, che è il quartiere Trieste Salario, quello in cui si trova la parrocchia, ha risposto in maniera molto, molto generosa, come quando facciamo i nostri concerti. Veramente vediamo, non vorrei uscire dal tema, ma insomma Giovani in Concerto fa parte sempre di Eufonia, che è la nostra associazione culturale, che, da cui prende il nome anche la scuola. Noi abbiamo iniziato nel 2008 con concerti di musica classica ai quali partecipavano 20-30 persone. Quest'anno abbiamo avuto un picco di 100 persone nel pubblico, ecco. È bello vedere la risposta della parrocchia, del quartiere, ma non soltanto del quartiere, perché devo dire con gioia che ci stiamo anche un po' allargando, certo. Sono molto felice di questo e speriamo che vengano anche da altre zone di Roma, alla scuola, certo, sarà difficile, certo. Però insomma lo auspichiamo.
Ma ricordiamo appunto proprio delle informazioni anche pratiche per chi fosse interessato, sì. Le iscrizioni si sono appena aperte.
Si sono aperte lunedì 5, andranno appunto saremo aperti con le iscrizioni fino al 14 ottobre, ma poi ci sarà comunque modo di iscriversi prendendo appuntamento telefonico. E veramente io invito tutti quanti quelli che hanno a disposizione internet a visitare il nostro sito, che è www.eufonia.eu, dove si trovano tutte le informazioni non soltanto sulla scuola di musica, ma su tutte le attività della nostra associazione culturale.
I corsi cominciano però prestissimo.
I corsi cominciano lunedì prossimo, il 12. Già abbiamo i preiscritti dell'anno scorso, che sono 30-35, e ci auguriamo che quelli che ancora non si sono iscritti dell'anno scorso e altri nuovi amici si aggiungeranno a questa già nutrita schiera, ecco.
Certo. Sì. Bene, grazie allora al maestro Claudio Carallaro per essere stato con noi.
Grazie a lei, a presto.
E intanto ci ha raggiunto al telefono anche Don Stefano Matricciani, il parroco dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Buongiorno, benvenuto.
Grazie.
Lei ha proprio desiderato, no, questa scuola di musica, sì, che si fondasse appunto all'interno di questa parrocchia. Per quale ragione?
Diciamo per tante ragioni. Una ragione è che, avendo studiato la musica fin da ragazzo e sono anche diplomato, è chiaro che avendola studiata avrei fatto, io tra l'altro se non avessi avuto la vocazione a diventare sacerdote, avrei comunque fatto probabilmente il musicista. E allora mi piace che comunque anche altri possano apprezzare quello che ho studiato io, perché comunque la musica potremmo definirla come la più spirituale delle arti, ed è un'arte bellissima che comunque fa bene alla persona. E che secondo me contribuisce allo sviluppo culturale della persona, sviluppa l'intelligenza e poi, come per citare il Concilio Vaticano II, contribuisce altamente, direi, al raggiungimento dell'uomo, della sua umanità. In fondo l'uomo quello che deve fare è raggiungere la pienezza dell'umanità, e secondo me le arti e chiaramente anche la musica contribuiscono molto a tutto questo.
C'è anche una crescita, perché ovviamente abbiamo visto prima con il maestro Cavallaro le varie discipline, tra queste c'è per esempio il canto, sì, e anche appunto il coro.
Sì.
E si tratta di un'esperienza particolarmente importante, credo, anche proprio per il fatto di essere in gruppo. È una crescita,
certo,
che non è solo personale ma anche,
certo,
comunitaria.
Senza dubbio. Perché poi il coro, come anche un po' l'orchestra, e come dire, educa alla cosiddetta concertazione, no? E quindi, ad esempio, a questo riguardo, un trattato del 500 di Giuseppe Zarlino, un trattato appunto di didattica, diceva che il cantore non canta con le orecchie, come paradosso, per assurdo, non canta soltanto con la bocca, ma canta soprattutto con le orecchie, perché oltre a sentire se stesso deve sentire gli altri, e quindi dovendo sentire gli altri, cioè appunto un venirsi a rapportare con gli altri, e quindi appunto, come dice giustamente lei, ha proprio una valenza di crescita comunitaria, nel dover sentire gli altri e nell'andare in sintonia con l'altro e doversi appunto mettere nella stessa lunghezza d'onda canora dell'altro.
Certo. L'esperienza dell'anno scorso, il maestro Cavallaro ce l'ha detto, è stata anche sorprendente,
sì,
per il numero di adesioni.
Sì, sì. Forse un successo così grande non me l'aspettavo, e quindi veramente sono stato contento, perché appunto la cosa è andata al di là delle attese. E questo è positivo, perché vuol dire che appunto le persone sono sensibili, no, a rapportarsi a questo tipo di arte, a questo tipo di educazione. Poi probabilmente non tutti diventeranno musicisti, anzi sicuramente una bassissima percentuale, però comunque, sebbene non faranno la musica di professione, però comunque la musica gli servirà per la vita.
Benissimo, allora grazie di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Don Stefano Matriciano, il parroco dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, appunto la sede, lo ripetiamo, della Scuola di Musica Eufonia. Grazie.
A lei, buongiorno.
Continuiamo a parlare di musica e non solo, a proposito del September Concert, che è giunto quest'anno alla sesta edizione, e ne vogliamo parlare con il presidente della Compagnia per la Musica in Roma, la dottoressa Ludovica Rossi Purini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Dunque, dicevamo, la sesta edizione del September Concert. Vogliamo un po' spiegare che cos'è, come era nata e come negli anni si è sviluppata questa iniziativa?
September Concert è nato in Italia 6 anni fa e in America come fondazione nell'anniversario, il primo anno dal crollo delle Torri Gemelle di New York, come evento di celebrazione della pace per tutti e di tutti, quindi non solo un evento rivolto alla tristezza, al rimpianto e al ricordo, purtroppo sempre presente al nostro interno, di questi gravissimi fatti, ma per guardare al futuro in un'ottica di pace e di progettualità. Così è nato, quindi all'inizio solo come evento musicale, e in questi 6 anni siamo cresciuti moltissimo, soprattutto grazie all'entusiasmo del pubblico, di quel pubblico che ha effettivamente capito e condiviso la scelta di celebrare attraverso l'arte il bisogno di pace, che ci ha seguito costantemente. Quest'anno il nostro panorama, l'offerta artistica nell'ambito della celebrazione della pace, si è arricchita di altri percorsi artistici, per cui abbiamo previsto mostre fotografiche, concerti e un film.
Intanto si svolge in 3 giornate, 10, 11 e 12 di settembre. Vogliamo vedere,
esatto,
giornata per giornata quali sono gli appuntamenti appunto che September Concert offre?
Esatto, sì. Allora, sabato 10 settembre aspettiamo i cittadini romani e non presso il Museo della Centrale Montemartini alle 7 di sera per un concerto per pianoforte che inaugurerà questa edizione del September Concert. Immediatamente dopo questo concerto di pianoforte, che sarà eseguito da Alessio Bax e Camille Chung, che sono 2 giovani ma importanti pianisti già con una carriera internazionale, che eseguiranno Schubert e brani di compositori contemporanei, immediatamente dopo ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica Cities of New York, che è stata promossa dall'assessorato alle politiche culturali e del centro storico, ed è un vero e proprio omaggio alla metropoli americana attraverso le opere di artisti sia italiani che stranieri che hanno sviluppato dei progetti artistici relativamente all'immagine iconografica della Grande Mela, alcuni incentrati proprio sull'11 settembre, in altri casi più sull'immagine potentissima che questa città ha sull'immaginario collettivo. Domenica 11 settembre presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, con biglietti gratuiti prenotabili tramite il sito del gioco del Lotto, Lottomatica, avremo la proiezione in prima assoluta italiana del film documentario Rebirth, Questo film merita due parole, è un film documentario che è stato girato in 9 anni. 6 giorni dopo il crollo delle Torri Gemelle, un importante regista americano, Jim Whittaker, decise di sistemare 14 telecamere tutto intorno a Ground Zero per documentare passo per passo la rinascita fisica di un luogo. Nel frattempo selezionò 5 personaggi che sono stati coinvolti nel disastro delle Twin Towers a New York, chi perché ha perso la madre, chi perché era dentro e ha sofferto, ha avuto moltissimi interventi chirurgici, chi perché ha perso il collega pompiere, per dimostrare che cosa? Che in 10 anni si può rinascere. Questo film è un grandissimo messaggio positivo e di speranza relativo al fatto che l'essere umano ha una straordinaria capacità di combattere contro le avversità e di rinascere e di ripensare la propria vita sempre ed esclusivamente in maniera positiva e progettuale. Quindi è un film straordinario, le cui musiche sono state peraltro composte dal grande compositore Philip Glass. E nella proiezione dell'11 settembre sarà preceduto il film da la corale delle consorti dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, mentre invece il 12 settembre riproietteremo lo stesso film, quindi non sarà più la prima assoluta ma sarà il secondo giorno di proiezione in Italia, in questo caso preceduto dal concerto diretto dal maestro Alberto Veronesi con l'orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, che eseguiranno il brano Concerto per violino orchestra scritto da Philip Glass con solista Francesco D'Orazio.
Ritorniamo un momento sul film. Volevo le diceva, in realtà il film è stato girato in un arco di tempo molto lungo, 9 anni, quindi da una parte con queste telecamere che diceva sono appunto su Ground Zero e quindi testimoniano momento per momento la rinascita appunto anche fisica del luogo, ma in 9 anni sono state anche seguite queste 5 persone, cioè la vita di queste 5 persone.
Esatto, sono state intervistate, queste persone sono state intervistate anno dopo anno per documentare effettivamente la loro rinascita, che, premetto, non è una rinascita facile. Chi vedrà il film capirà come si passa dai momenti di grandissima disperazione e tristezza a momenti di inquieta solitudine, a momenti per esempio di rabbia. La rabbia è un sentimento umano quando si attraversano perdite, quando si subiscono perdite così profonde. Però poi il messaggio delle 5 vite, alla fine è un messaggio positivo. Noi ci siamo, noi non dimentichiamo, ma noi andiamo avanti. E si vedrà, per esempio, l'esemplare emblema di tutto questo è la storia della giovane Tania, che ha perso l'uomo a cui era promessa sposa, perché era un pompiere, durante l'attacco alle torri. Per i primi 4 anni lei non pensa proprio a se stessa più come una donna, è convinta che lei non potrà mai più provare l'amore dopo aver provato l'amore per un uomo così importante per lei a cui era promessa sposa, e poi invece troverà, e sarà raccontato, ci saranno anche dei fotogrammi del loro matrimonio, un uomo che anche lui è stato un pompiere, che la sposerà e le spiegherà il fatto che tu hai saputo amare così tanto, fa sì che io ti ami ancora di più. E quindi è un messaggio di grandissima speranza per il futuro, e credo che sia soprattutto un messaggio universale. 10 anni hanno insegnato, gli scenari politici sono completamente cambiati, però ancora oggi lo diciamo, lo possiamo percepire anche noi che abbiamo a 1 ora e mezza di volo di distanza il Nord Africa, ancora oggi c'è guerra, ancora oggi c'è conflitto, ancora oggi c'è contraddizione, e quindi ancora oggi c'è bisogno di affermare come la pace sia la condizione imprescindibile per il progresso spirituale e materiale. Pace, democrazia, sviluppo sono tutti quanti concetti che vanno affermati insieme, e si possono affermare anche attraverso quello che io chiamo l'eroismo della vita quotidiana. Quindi non solo quello dei grandi uomini che decidono per i tanti, ma anche per noi stessi che decidiamo per la nostra vita e scegliamo ogni giorno, ogni ora, per il bene o per il male. In questo caso queste cinque persone hanno dimostrato che nonostante un accadimento esterno così violento hanno saputo scegliere per il bene e per la rinascita. Questo è il senso del film di quest'anno e credo anche dell'intera manifestazione.
Certo, il film è stato già presentato tra l'altro con molto successo in alcuni festival americani.
È stato presentato a Sundance Festival a Park City in Utah e con standing ovation e dopo, dato che questo film è stato prodotto come un'iniziativa no for profit, è stato presentato poi in altre realtà, in altre istituzioni, in altri centri culturali con grandissimo successo, ma la sera dell'11 settembre sarà presentato sulle televisioni americane per la prima volta. Quindi noi in Italia anticiperemo di 6 ore una proiezione invece che in America avverrà per fatti del fuso orario 6 ore dopo. E quindi il film ha avuto grandissimo successo, credo che verrà presentato l'anno prossimo per gli Oscar a febbraio. Volevo... nella categoria film documentari.
Certo. Volevo sottolineare, lei parlava di questi valori, no? Del valore della pace e anche della scelta poi per i valori positivi piuttosto che per quelli negativi. Volevo sottolineare il ruolo che l'arte ha in questo, la capacità intanto che ha di avere un linguaggio comprensibile anche a chi parla lingue differenti. E come tocchi in maniera profonda proprio le emozioni più vere dell'essere umano.
Beh, esiste sicuramente, questo per me la musica, essendo una patita della musica, esiste effettivamente una forma di comunicazione trascendentale attraverso le arti e quindi tutte le volte in cui l'arte è messa anche al servizio di un messaggio potente, positivo, di solidarietà, di sviluppo, sicuramente riesce a parlare in maniera più immediata sia al cuore sia alla sfera intellettuale dell'individuo e quindi a farci sentire parte di un destino molto più complesso che quello rappresentato dalle nostre singole vite.
Inoltre, come lei sottolineava tra l'altro proprio nella conferenza stampa di presentazione del September Concert, appunto di questa sesta edizione del September Concert, l'11 settembre rappresenta un anniversario che non è soltanto legato alla storia americana, quindi non è soltanto un momento tragico appunto della storia degli Stati Uniti, ma è un momento che purtroppo riguarda un crimine contro l'umanità, una tragedia.
Esatto.
Dell'intero mondo.
Sì, è una tragedia dell'umanità. Tutte le volte in cui l'essere umano riesce a concepire qualcosa di estremamente negativo è tragedia dell'essere umano, non è tragedia di un paese. Poi ci sono le persone che sono colpite in maniera diretta, a cui ovviamente va la nostra tristezza, il nostro pianto, però in realtà è una tragedia dell'essere umano perché ci rendiamo conto come l'essere umano ha scelto per il no, ha scelto per la chiusura, ha scelto per l'odio, mentre invece quello che appunto intendo ribadire è che noi possiamo scegliere. Noi possiamo ogni giorno nella nostra vita, nei nostri singoli gesti quotidiani, noi manifestiamo una scelta e quello che si spera in questo secolo è che le nostre scelte siano sempre positive, sempre più tese ad allontanarci dai periodi bui dell'umanità, quelli in cui appunto sono stati segnati dalle grandi tragedie, dai grandi drammi come anche l'Olocausto, sono tragedie dell'umanità.
Queste. Certo, certo. Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori gli appuntamenti del 10, 11 e 12 settembre, vi ricordo anche il sito dove potete trovare appunto gli orari dei vari appuntamenti, www.septemberconcert.it, e ringraziamo naturalmente la dottoressa Ludovica Rossi Purini, presidente della Compagnia per la Musica in Roma, di essere stata nostra ospite e di averci illustrato questa sesta edizione del September Concert. Grazie.
Grazie a voi per l'ospitalità, arrivederci e buon proseguimento, buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.